www.redigio.it e la storia continua. I segreti della Chiesa della Purificazione, la prima puntata. I segreti della Chiesa della Purificazione in Legnano. Tra il XIII e il XIV secolo dovremmo immaginare la costruzione come una cappella campestre al di là dell'Olona, che è utilizzata dagli abitanti di quella contrada. Il nome, ad ogni modo, rimane inalterato, tanto è vero che qualche secolo più tardi possiamo leggerlo in un istrumento del cambio factorum tra Iacobum Rectorem Sante Marie Loci Legnanelli et Melchior er Ambrosium Frates de Crespis, rogato da Bartolomeo Formensan nell'anno 1597. In breve, i fratelli Crespi e il canonico di Santa Maria, in comune accordo, fanno uno scambio di terreni. Una chiesa, dunque, con buona probabilità, esiste dalla seconda metà del 1500 ed è circondata da acque, pascoli e campi. Difficile è trovare in loco documenti antecedenti al 1584. In quell'anno, infatti, il 7 di agosto, San Carlo fa trasferire la prepositura di Parabiago a Legnano, presso la chiesa dei Santi Salvatore e Manio. Poiché qui i canonici sono due, entrambi posseduti dal reverendo padre Battista Crespi, e lì erige i due canonicati coadiutoriali, uno in San Manio e l'altro presso la chiesa di Santa Maria, nella contrada di Legnarello. Questo avviene per comodità, o meglio, per necessità, dal momento che il fiume Olona, scorrendo tra le due parti del borgo, spesso con le sue inondazioni impedisce il transito. Oltre la chiesa vengono assegnati casa, giardino e beni. La faccenda suscita mugugni e ricorsi, se il Papa Gregorio XIII si vede costretto a far intervenire il vescovo di Cremona, Cardinal Sfrondati, che in seguito sarà Papa Gregorio XIV, per dirigere la questione. È una lettera del 18 luglio del 1586. Ma proviamo ora a domandarci come mai dedicare un luogo sacro alla purificazione e cosa mai debba purificare la Madonna. L'intitolazione vuole sottolineare l'importanza della maternità. Come leggiamo nelle Sacre Scritture, risale alla tradizione ebraica la celebrazione di due riti che avvengono 40 giorni dopo la nascita di un bambino. Il primo è la presentazione al Tempio. Ecco il passo dell'Antico Testamento, Pentateuco, Teuco, Esodo 13. Il Signore disse a Mosè: «Consegnami ogni essere che esce per primo dal seno materno, tra gli israeliti. Ogni primogenito di uomini o di animali appartiene a me». E in seguito il bambino sarà riscattato dai genitori con un pagamento di 5 sicli d'argento, circa 50 grammi. Il secondo è la purificazione della madre. Si basa sempre sull'Antico Testamento, Pentateuco, Levitico 12. E il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli israeliti dicendo: se una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un maschio, sarà impura per 7 giorni. Sarà impura come nel tempo delle sue mestruazioni. Poi ella resterà ancora 33 giorni a purificarsi del suo sangue. Non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Ma se partorisce una femmina, sarà impura 2 settimane, come durante le sue mestruazioni. Resterà 66 giorni a purificarsi del suo sangue. Insomma, non siamo in regime di parità. 40 giorni contro 80. Le femmine sono sempre un problema. Il ritorno alla comunità implica l'offerta al tempio di un agnello e di un colombo, o 2 tortore se la famiglia è povera. L'usanza della festa passa al cristianesimo e in origine viene fissata nel giorno 15 di febbraio. Secondo il calendario romano, questo è l'ultimo mese dell'anno nel quale si svolgono le Februalia, cioè le feste di purificazione religiosa dei vivi, in onore di Iuno Februata, Giunone purificata, perché fa uscire dopo il parto la placenta e quindi purifica la madre, la quale a suo tempo ha già invocato la dea Iunio Lucina, Giunone, dea della luce, perché porti alla luce appunto il nascituro. Ma in questa data viene a coincidere con gli antichi riti romani e pagani e dei Lupercalia. www.redigio.it e la storia continua.